Laser.
Buongiorno, buongiorno da Alessandro Bertellotti in diretta, sono le 9.01, la notizia ha fatto ovviamente il giro del mondo e ci mancherebbe, Donald Trump è il 45esimo presidente degli Stati Uniti d'America, smentiti quasi tutti i sondaggi, smentite anche le convinzioni della vigilia, una campagna elettorale durissima, faticosissima, durata oltre un anno e dove non sono mancati colpi bassi, gesti di manette, insomma è successo davvero di tutto durante la campagna. Ora è il tempo di comprendere che cosa è successo negli Stati Uniti e soprattutto cosa succederà nei prossimi 4 anni. Mentre andiamo in onda sta parlando Donald Trump, ha appena ringraziato la Clinton per aver condotto comunque una campagna nella quale ha dimostrato di lavorare sodo per il bene del paese, ha ringraziato la sua famiglia, ha fatto presente che comunque è una donna di grandissimo valore per la nazione e ha anche accennato al fatto che sia giunto il momento di superare le divisioni. È una frase molto importante perché Donald Trump eredita un'America molto divisa, molto frammentata. Do il buongiorno, ridò il buongiorno per i nostri ascoltatori alla professoressa Raffaella Baritono. Salve.
Grazie, buongiorno a tutti.
Lei insegna storia e politica degli Stati Uniti all'Università di Bologna, tra l'altro a Bologna sono appena uscite delle agenzie italiane, si è vissuta una notte bianca, buona parte della città proprio perché c'è una forte presenza di studenti americani e c'è una forte tradizione di legame anche con gli Stati Uniti. Lei come ha vissuto la notte e poi le chiederò delle affermazioni di Trump?
L'ho vissuta perché appunto la maratona elettorale è stata organizzata in questo bellissimo posto che è la Sala Borsa di Bologna, un'iniziativa del Comune di Bologna e dell'Ateneo di Bologna con la partecipazione di tutti i rappresentanti, gli studenti dei programmi americani presenti da Brown a California a tutte le università del Midwest e in più istituzioni culturali di Bologna, dalla Fondazione Gramsci alla rivista Il Mulino, all'Associazione Orlando, a Bologna alla pari, quindi è stata una grande kermesse in cui si sono avvicendati commenti,
speranze, dati, delusioni probabilmente.
E poi alla fine anche inizialmente molte speranze perché era una platea molto spostata, diciamo così, verso il Partito Democratico e poi invece quando la CNN ha cominciato a proiettare i primi exit poll, soprattutto rispetto agli stati più interessanti, Florida per esempio, ecco, la delusione ha cominciato a serpeggiare poi dopo.
Le chiederò di commentare tra poco, come noto sono circa 8 milioni gli americani che vivono nel mondo, 45.000 in Svizzera, c'erano punti come quello che abbiamo sentito di Bologna anche in alcune città della Svizzera, tra cui Ginevra e Zurigo. Donald Trump ha accennato alla necessità di superare le divisioni, è il momento di ritrovarsi insieme come un popolo unito. Ridò un saluto a Roberto Antonini a Washington, salve.
Sì, Alessandro Bertellotti e gli ospiti, buongiorno.
Sono le 3 passate da pochi minuti nel cuore della notte sulla costa orientale degli Stati Uniti. Come vengono prese le parole di Donald Trump che sta tra l'altro ancora parlando?
Ma le parole diciamo non sono ancora commentate, c'è soltanto un appello di Trump che va nel senso di tendere la mano ai suoi ex avversari, dunque a Hillary Clinton, ai democratici, dicendo voglio unire questo paese, e vanno un po' diciamo controsenso rispetto a quanto è stato fatto finora. C'è stata una campagna molto divisiva, molto dura, molto aggressiva, e adesso è stato più diciamo siamo stato più presidenziale, speriamo che il paese possa ricompattarsi, ma è un paese, quello che ho visto in queste 3 settimane in cui abbiamo prodotto anche dei reportage, un paese estremamente diviso e se non lacerato anche dal punto di vista razziale, delle classi sociali, rapporti uomini-donna, città-campagna, insomma è un paese che esce un po' con le ossa rotte e vediamo se questo presidente totalmente anomalo nella storia americana avrà l'accortezza di tentare veramente di ricomporre e di risanare un po' le fratture e e le ferite, come ha detto lui.
Restiamo dall'altra parte dell'Atlantico. Chi ha votato Donald Trump? E si può parlare di palese sconfitta della Clinton, che non ha avuto i voti che si aspettava?
Ma certo, diciamo, prima di tutto cominciamo dalla cosa meno importante, la sconfitta della Clinton. La sconfitta della Clinton si è prodotta un po' ovunque. A lei bastava vincere in un paio di stati in bilico, invece le ha perso praticamente in tutti, anche in Pennsylvania. Ricordiamoci che proprio l'altra sera era con Michelle e Barack Obama, con Bruce Springsteen, insomma c'era la folla entusiasta, ma era in Pennsylvania, era in una città, Philadelphia. Il resto dello stato ha votato contro, ha perso nel Michigan, nel Wisconsin. Sono degli stati che i democratici dovevano assolutamente conquistare, lì c'è la working class, questo è il problema. Ha perso nel sud, la Bible Belt, ma questo è più normale. Ha perso in tutto il Midwest e ha perso laddove Obama aveva anche vinto. Dunque questo è una grande delusione. Naturalmente molti elettori che avevano votato Obama probabilmente hanno votato per Donald Trump, volevano il cambiamento, mentre Hillary si è iscritta nella logica della continuità, non ha captato forse questa rabbia, questa voglia di mutare un po' il corso delle cose.
Do il buongiorno al professor Giuseppe Mammarella, docente universitario e autore di numerosi volumi e saggi sugli Stati Uniti. Salve.
Salve, buongiorno.
Roberto Antonini da Washington ha parlato di elezione anomala. Nella storia recente americana si ha l'impressione che questo sia un voto anomalo, è d'accordo o no?
No, direi che se riguarda la storia americana dell'ultimo secolo, se vogliamo, è il pendolo che ritorna a destra dopo essere stato a sinistra per due mandati, quelli di Obama. È la rivolta dell'America profonda nei confronti dell'establishment politico. Anche questo è un fenomeno che si è mostrato altre volte durante la storia politica americana, ed è naturalmente la vastità del disagio non solo della classe operaia, perché negli stati come stati industriali come l'Ohio, come la Pennsylvania, ma quello della classe media, emblematico la vittoria di Trump in Florida. Quindi voglio dire, nell'anomalia ci sta anche, diciamo così, il ritorno alla tradizione, e direi che nel programma di Trump c'è il ritorno alla tradizione. Soprattutto nel campo, per esempio, dei diritti civili. Ci sarà probabilmente il ritorno della tradizione contro il welfare, perché Trump ha già annunciato che vorrà cancellare la riforma di Obama, la riforma principale, quella a cui Obama ha legato il suo nome e la sua reputazione. Quindi devo dire che sì, è un risultato anomalo in confronto a quelli che erano le aspettative, ma rientra un po' nella normalità della politica americana vista in prospettiva.
Do il buongiorno al professor Gianluca Pastori, insegna storia delle relazioni politiche tra Nord America ed Europa all'Università Cattolica di Milano. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Abbiamo accennato a un'America che torna a essere, forse sbaglierò, ma l'impressione è che si ritorni a un'America piuttosto reganiana, che punta molto sulla liberalizzazione economica, sulle divisioni, eccetera. È d'accordo? Come vede la vittoria di Trump, soprattutto per quanto riguarda i valori americani di cui lei parla spesso nei suoi lavori?
Beh, sì. Forse siamo di fronte a un ritorno a Reagan, siamo di fronte a un ritorno agli anni 80 negli Stati Uniti, ma non dimentichiamo che Donald Trump non è Ronald Reagan. Donald Trump sarà presidente di Stati Uniti molto meno ideologizzati rispetto a quelli di 20 anni fa, di 30 anni fa. Donald Trump è in ultima analisi un grande pragmatico. E anche questo fatto spiega perché è poco amato da un partito repubblicano che ha accentuato negli ultimi tempi il suo dogmatismo. Cosa succederà ai valori americani? Beh, in una certa misura l'abbiamo già visto, sono stati i valori americani che hanno portato Donald Trump alla Casa Bianca. sono stati i valori americani che Donald Trump ha cercato di incarnare con successo, a questo punto dobbiamo dire, nel corso della sua campagna elettorale. Lo slogan Make America Great Again è qualcosa che va al di là del puro dato materiale, dell'economia piuttosto che delle relazioni internazionali. È proprio un appello a ritornare ai valori che hanno fatto grande l'America. Questo ovviamente mettendolo fra virgolette.
Professoressa Baritono, i valori che hanno fatto grande l'America, abbiamo la percezione da questa parte di mondo che invece ci siano pulsioni populiste, che la Clinton non abbia saputo approfittare del cambiamento e della necessità di cambiamento che volevano gli americani, è stata percepita come una donna dell'establishment.
Sì, le pulsioni populiste non sono nuove nella politica americana, c'è sempre stata la necessità da parte dei candidati, soprattutto dei candidati che devono sfidare il presidente uscente, di presentarsi come outsiders, di presentarsi come estranei al mondo washingtoniano, di rappresentarsi come esponenti dell'America profonda, dell'America vera, dell'uomo comune. E quindi questo è stato il dispositivo retorico utilizzato da Trump, ma lo ha fatto all'interno di una messa sul piano pubblico di una serie di questioni che certo riguardano l'aspetto economico, riguarda il fatto che ha intercettato gli umori profondi, soprattutto dei ceti medi, bianchi, che si sentono impoveriti, che percepiscono di essere impoveriti più che esserlo per dati reali, di una working class che in realtà è ormai dagli anni Ottanta, che si sente abbandonata dal partito Democratico, ma lo ha fatto puntando molto su due paure profonde. Una è quella che ha a che vedere con il tema della sicurezza legata all'immigrazione, e l'altro alla reazione rabbiosa e nei confronti degli effetti di un processo di globalizzazione che viene sentito come lesivo degli interessi degli americani, dell'America profonda, di una classe media bianca che non si sente più competitiva, non si sente più vincente e che invece percepisce una progressiva marginalizzazione. Ripeto, poi lui ha molto puntato a mobilitare le percezioni più che i dati concreti di un'America che durante gli anni della presidenza Obama è invece stata in grado di risollevare l'economia, certo dentro il quadro di trasformazioni capitalistiche che stanno profondamente mutando la composizione e il quadro dell'assetto economico complessivo, non solo americano ma a livello globale.
Accenniamo all'economia, le notizie d'agenzia riportano che le borse europee stanno aprendo in forte calo, Francoforte perde quasi il 3%, ma anche in Asia c'è una profonda disillusione per quanto riguarda l'economia, e ha fatto notizia, l'avete sentito nei notiziari, il peso messicano che perde quasi il 15% nei confronti della valuta statunitense. Ci sarà di nuovo con tutta probabilità una corsa alle valute considerate forti come il franco e ai beni rifugio come l'oro. Professor Mammarella, è però, dobbiamo ricordare che Donald Trump non ha nessuna esperienza di carattere politico. Ronald Reagan, che abbiamo citato, se non altro era stato governatore, era stato leader di un sindacato, aveva assaggiato la politica, quella vera. Quanto può aiutare il fatto di non fare parte in nessun modo dell'establishment americano Donald Trump, e quanto invece è un handicap secondo lei?
Beh, dipenderà molto anche dalle persone di cui si circonderà, perché è chiaro che questo è un elemento importante. Il Presidente degli Stati Uniti ha, secondo la Costituzione, dei grandi poteri, ma al tempo stesso è un po' può essere, diciamo così, stoppato da una rete di istituzioni che si è creata soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, dalla CIA, i funzionari del Dipartimento di Stato, insomma, il militari, quindi voglio dire la politica di Trump sarà condizionata da diciamo così, da quelli che sono gli interessi fondamentali degli Stati Uniti, ma certamente ci troveremo di fronte a una specie di isolazionismo, un ritorno all'isolazionismo, direi un semi-isolazionismo, per quanto sia difficile immaginare un'America che ritorna all'isolazionismo. L'America rimane naturalmente una grande potenza mondiale, quindi la cosa più interessante forse di Trump, di cui sappiamo poco e di cui siamo ansiosi di vedere gli sviluppi, è il rapporto che vorrebbe instaurare con la Russia e con la Cina, cioè un rapporto meno conflittuale di quello che è stato nel passato, e forse questo è un dato positivo, perché evidentemente il rapporto fra la Russia e l'Occidente stava arrivando a dei livelli pericolosi. Ecco, quindi questo potrebbe essere un elemento positivo. L'altro elemento positivo potrebbe essere quello che indurrà l'Europa a riorganizzarsi sul piano della difesa, perché Trump ha detto chiaro e tondo che se gli europei non sosterranno e non pagheranno la NATO, evidentemente gli Stati Uniti abbandoneranno il loro interesse e il loro sostegno per la NATO. Anzi, è stato molto più brusco dicendo che dovranno pagarsela da sola la difesa. Ecco, quindi questi sono due elementi che naturalmente sono tutti quanti da verificare, ma che aprono delle prospettive nuove e più interessanti per l'Europa.
Ritorno a Washington da Roberto Antonini. L'impressione che si è avuta nel corso del discorso di Donald Trump è una persona, di aver avuto l'impressione di una persona completamente diversa rispetto a quello che percepivamo come uno spaccone, uno sfrontato nel corso della campagna elettorale. Il New York Times proprio ieri riportava che era già un Trump molto più moderato e molto più attento alle parole. È stato questo che ha contribuito a farlo vincere, anche un certo cambio di prospettiva nei confronti di come appariva in pubblico, come è stato dimostrato anche, credo, pochi minuti fa.
Ma no, credo assolutamente no, io non penso assolutamente, penso il contrario, che sia proprio stato il suo linguaggio brutale, diretto, che ha colpito il paese, che ha parlato alla pancia del paese. L'aspetto più moderato si è avuto negli ultimi giorni della campagna, quando diciamo tutto probabilmente si era già giocato. Non dimentichiamo gli attacchi frontali durissimi a Hillary Clinton. Lui ha detto: quando sarò presidente la metterò in prigione, tra l'altro violando il principio della separazione dei poteri. L'attacco delle FBI anche su una vicenda che apparentemente non è così grave come qualcuno voleva far credere, quella delle mail. Credo semplicemente che sia interesse di tutti in questo momento unire un paese che è profondamente spaccato. Non dimentichiamo tra l'altro che fra qualche settimana, fra qualche mese se non sbaglio, ci saranno dei processi per delle cause che sono state intentate a Trump, per cui sono cose di cui si è parlato poco. Si dovrà fare i conti comunque anche con una parte del suo partito che non lo ama per nulla. Dovrà fare i conti con chi al Pentagono vede male il fatto che lui tende ad essere più isolazionista. Io tra l'altro ho qualche dubbio anche, sebbene sono molto meno competente dei professori che mi hanno preceduto, sul fatto che si possa fare veramente un paragone con Reagan. Reagan non era isolazionista ed era per il libero mercato, e mi risulta al momento che, perlomeno stando alle parole di Trump, che vada nel senso piuttosto isolazionista e con un patriottismo economico di cui non sappiamo ancora niente, perché l'economia americana deve vivere e vive attualmente anche sull'esportazione, soprattutto nel settore dell'alta tecnologia. Basta pensare alla Silicon Valley, a Cleveland, per quanto riguarda tutta la tecnologia, l'high tech sanitario, alla Boeing nello stato di Washington per quanto riguarda invece l'industria aeronautica. Ecco, sono tutte grosse incognite, abbiamo un punto di domanda gigantesco a questo punto, perché il suo programma non è mai stato dettagliato.
La seconda parte di Laser ci porta ai rapporti tra Stati Uniti e mondo. Comincerei con la professoressa Raffaella Baritono. Uno dei dettagli che ci è rimasto sicuramente impresso nel corso della campagna elettorale è la costruzione del muro tra Messico e Stati Uniti. Trump è andato addirittura in Messico a spiegare perché vuole costruirlo, con un certo coraggio anche, bisogna riconoscerglielo. Lei come vede questa potenziale probabile chiusura degli Stati Uniti nei confronti del mondo. Gli Stati Uniti hanno responsabilità colossali e un impegno forte nel mondo.
Ma giustamente, come ha detto chi mi ha preceduto, parlare di isolazionismo no, forse non è la parola più corretta, ma innanzitutto anche perché in generale gli esperti di politica estera tendono a non usare ormai questo termine per definire la politica americana come... Si può parlare di unilateralismo, si può parlare di una politica che mette l'accento sull'interesse nazionale ed è molto difficile appunto tornare a una situazione che si è verificata poche volte nella storia americana, proprio perché l'economia americana è sempre stata un'economia che è stata proiettata a livello globale e adesso i livelli di interdipendenza sono tali che difficilmente possono permettere un ritiro completo. Non lo possono, non può essere per i motivi legati al modo in cui si è ristrutturata l'economia americana dopo la crisi degli anni 70-80 con le innovazioni tecnologiche, non lo è per i rapporti di interdipendenza anche dal punto di vista istituzionale che ha con le potenze emergenti in primis nei riguardi della Cina. Quindi bisognerà capire in che modo il linguaggio appunto assertivo, aggressivo che ha parlato alla pancia del paese, che ha rassicurato coloro che attorno al tema del protezionismo economico pensano di poter trovare una via di uscita a un senso di disagio e di crisi possa poi effettivamente realizzarsi in quelle che sono le concretezze, diciamo così, di rapporti di politica estera che non sono soltanto strategico-militari ma soprattutto di tipo economico.
Professor Pastori, poco fa Giuseppe Mamarella ha accennato al cambio di passo nei rapporti tra Stati Uniti ed Europa. Escono notizie d'agenzia con le perplessità dei più alti rappresentanti dell'Unione Europea sull'elezione e su quello che sarà domani. I buoni rapporti, o presunti tali, tra Putin e Donald Trump la necessità, il desiderio da parte degli Stati Uniti di allontanarsi dalla NATO, a meno che l'Europa non metta mano, le nazioni europee non mettano mano al portafoglio, come sono destinate a cambiare gli equilibri tra Europa e Stati Uniti dal suo punto di vista?
Beh, partiamo dall'assunto che i rapporti Europa-Stati Uniti sono già cambiati da molto tempo, forse non ce ne siamo accorti noi, ma questi rapporti sono cambiati da tempo. Sono cambiati già negli anni dell'amministrazione Obama. Obama ha detto molto chiaramente che il rapporto transatlantico andava ridimensionato, andava rivisto. Obama ha insistito più volte sulla necessità da parte dell'Europa di assumersi maggiori responsabilità in campo militare. Donald Trump da questo punto di vista si inserisce in maniera coerente in un filone appunto già strutturato da diverso tempo. I rapporti con la Russia, anche in questo caso, era stato Obama in ultima analisi a parlare nel 2008, nel 2009, della necessità di un reset, di una normalizzazione dei rapporti con la Russia, perché a questo punto gli interessi strategici di Washington non stanno più da questa parte dell'Atlantico, stanno piuttosto dall'altra parte del Pacifico, e in questa prospettiva un'interlocuzione, un rapporto con Mosca è molto più importante di un'interlocuzione e di un rapporto con l'Europa.
Professor Mamarella, l'allontanamento dall'Europa e l'avvicinamento all'Asia avviati da Obama fanno sì che l'Europa diventi una realtà marginale nel panorama geopolitico mondiale, ignorati o quasi dagli Stati Uniti a questo punto?
Beh sì, questo è una possibile conseguenza che avevamo già visto su questo sono d'accordo durante la politica di Obama, però voglio dire l'Europa continua a essere un importante partner degli Stati Uniti. Questa idea di Trump di ristabilire diciamo, di un rapporto più diciamo così, collaborativo nei confronti della Russia, è un elemento che gioca anche a favore dell'Europa per certi aspetti. C'è molta a favore, per esempio, in Europa per l'attenuazione delle sanzioni nei confronti della Russia. Io non credo che l'accordo, ci sarà un accordo fra gli Stati Uniti e la Russia, perché la Russia di Putin chiede praticamente il riconoscimento di una parità che gli americani non potranno mai concedere, però voglio dire, almeno in una prima fase questo potrà servire ad attenuare le tensioni. E in quanto poi agli interessi predominanti degli Stati Uniti, certamente questi interessi sono nei confronti dell'area del Pacifico. Gli interlocutori di Trump saranno appunto la Cina, saranno il Giappone, che è certamente destinato a giocare un nuovo ruolo nell'area, e quindi anche tutti quanti quei paesi del sud-est asiatico che si sentono minacciati dall'espansionismo cinese.
Abbiamo ancora 3 minuti prima di chiudere. Nel frattempo è uscita una notizia d'agenzia che da Mosca fa presente che i rapporti tra Stati Uniti e Russia sono destinati a migliorare con l'elezione di Trump. Professoressa Baritono, proprio in una battuta viene definita come la vittoria del populismo questa elezione di Donald Trump, un esponente che è lontano e estraneo, come ha accennato lei stessa, all'establishment politico che si impone. È un trend ormai che troviamo in tutto il mondo.
Sì, la vittoria di Trump sicuramente dà adito e legittimazione a tutte le forze che in Europa, e non solo in Europa, stanno puntando molto sui temi della sicurezza, del protezionismo economico, della critica alla globalizzazione. Da questo punto di vista, sì, si può parlare di populismo, ma ho l'impressione che poi il populismo di Trump sarà molto diverso dai populismi di Le Pen o anche di quelli italiani, proprio per l'architettura istituzionale che in un qualche modo costringerà anche Trump a rivedere tutta una serie di messaggi urlati che ha lanciato durante la campagna elettorale.
Roberto Antonini, in chiusura da Washington, è così? C'è una certa propensione a riconoscere queste affermazioni di Raffaella Baritono, conoscendo sia le forze di destra e populiste in Europa, sia a questo punto quelle americane? C'è un confronto o sono due mondi diversi?
Ma io credo che la definizione populismo sia più vicina di quella di repubblicano a Trump. A me ricorda più Kaczynski, Orban, Geert Wilders in Olanda, che un leader repubblicano classico. D'altra parte è inviso al partito proprio per questo. La sua idea è quella, in fondo, sì, possiamo dire di tornare al passato, come mi pare avesse detto il professor Mammarella, però rovesciando le istituzioni, si schiera contro le istituzioni internazionali, dunque non rappresenta per esempio i neoconservatori che invece cercavano con l'amministrazione Bush di utilizzare queste istituzioni internazionali per ribadire, per rafforzare la presenza americana. E protezionista, dunque esattamente come alcuni populisti europei, e protezionista è una visione, diciamo, dell'economia di stampo piuttosto patriottico, e ritorna molto sull'identità nazionale, sulla quale si potrebbe dire molto, perché in fondo è questa America bianca che ha votato per lui, e l'America sta cambiando, ma i bianchi si sono effettivamente mobilitati più delle altre componenti, e anche le donne, soprattutto in certe regioni, hanno sicuramente votato per lui e non per Hillary Clinton, anche per ragioni legate a questa identità culturale che si sente un po' minacciata anche dai cambiamenti demografici, dall'immigrazione, eccetera. E quanto succede sostanzialmente anche in Europa? Questa è la mia visione, così a caldo, ecco, di quanto è successo.
Ritorneremo su questo tema anche nell'edizione di Moby Dick di sabato 12 sulla Rete 2. E per ora mi fermo qui. Grazie a Roberto Antonini da Washington e alla professoressa Raffaella Baritono da Bologna, al professor Giuseppe Mammarella e al professor Gianluca Pastori. Da Alessandro Bertellotti è tutto. La linea torna alla normale programmazione della Rete 2.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.